Introduzione al canto gregoriano. Un programma a cura di Giacomo Baroffio.
Un cordiale benvenuto all'ascolto da parte di Giacomo Baroffio. Vorrei ritornare sulla questione degli influssi ebraici, ricordando un ultimo esempio molto affascinante. Si tratta di un kiri elaborato che si diffonde in tutta l'Europa a macchia di leopardo dopo l'epoca carolingia. Purtroppo non sappiamo quando questa melodia è stata elaborata e neppure dove. Probabilmente questo kirie ha avuto origine in Terra Franca, non a Roma. Ma il fatto interessante, scoperto dal cantore e musicologo ebreo Idelson, è l'origine di questa melodia. Si tratta di un tono di cantillazione dell'Esodo, proprio di una tradizione ebraica babilonese. Dopo secoli, a distanza di migliaia di chilometri, in un altro continente, questa antica melodia ebraica ha cominciato a risuonare nelle chiese di tutta l'Europa latina, sino ai nostri giorni, quando è conservata ancora nelle comunità domenicane e premostratensi. Si tratta di un kirie, dicevo, elaborato, che vuole esprimere la teologia paolina legata al mistero della incarnazione e della kenosis, dell'annullamento del Verbo di Dio. Ed è una melodia che veniva eseguita nei giorni del triduo pasquale durante il Medioevo. Alla conclusione di quello che era l'ufficio delle tenebre, cioè la preghiera notturna congiunta alla preghiera delle lodi mattutine, il giovedì, il venerdì e il sabato santo. Ascoltiamo questa melodia in una tradizione laziale, umbro-laziale, in un manoscritto tramandato dall'abbazia di Sant'Eutizio in Val Castoriana, vicino a Norcia.
Christ.
Il canto gregoriano non è l'unico repertorio musicale che ha caratterizzato la storia delle chiese latine. Solo in Italia noi conosciamo quattro repertori: il canto gregoriano, quello milanese, sono i due repertori ancora oggi vivi. Ma nel Medioevo c'erano altri due grandi famiglie musicali che fanno riferimento, uno alla Chiesa di Roma, con il canto romano o chiamato anche romano antico, e il secondo è il repertorio della Chiesa di Benevento. Benevento molto interessante perché è un'isola culturale e liturgica immersa nel mondo carolingio. E proprio la sua autonomia politica spiega l'autonomia anche liturgica di questa importante sede nel meridione d'Italia. Non possiamo dilungarci a fare delle analisi complicate sotto il profilo tecnico, ma vorrei farvi ascoltare una esemplificazione che permette di riconoscere, almeno nelle linee generali, alcune caratteristiche e permette pure di individuare la nobiltà e la, diciamo, preferenza melodica che dobbiamo accordare alla tradizione gregoriana. Come esempio prendo l'offertorio Angelus Domini Descendit de Cielo. È un offertorio della tradizione pasquale. Ascoltiamo la versione gregoriana. Il testo dell'offertorio parla dell'angelo del Signore che è disceso dal cielo e dà l'annuncio alle pie donne. Colui che voi cercate è risorto come aveva affermato. Alleluia. Ecco, abbiamo ascoltato una melodia fiorita, su molte sillabe c'è un numero relativamente grande di note, ma quello che ci interessa in particolare è l'andamento della melodia. Angelus Domini descendit. Do la fa re do. Sulla parola descendit abbiamo anche la corrispondenza discesa della melodia, dal do acuto sino al do grave. E poi il testo prosegue, è disceso dal cielo. E questa realtà celeste viene espressa dall'acuto. Sol, do, re, mi, do, re, no, la, sol. Siamo di fronte a un tentativo molto sobrio di descrivere il testo attraverso il flusso della melodia. Se noi ora guardiamo gli altri repertori, ci accorgeremo come la versione ambrosiana di questo canto ricalca il modello gregoriano. E di fatto le melodie ambrosiane presentano spesso dei prestiti romani, sono alcune centinaia di brani romani che sono stati importati a Milano. E la struttura del canto gregoriano ha influenzato lo sviluppo del repertorio milanese, anche se quest'ultimo ha conservato delle proprie caratteristiche peculiari. Ma molto diversa la situazione che si propone nei due repertori romano antico e beneventano. Questo stesso offertorio nella tradizione locale di Benevento presenta forse la sua formulazione più antica. Non c'è nessuna attenzione al significato del testo, ma la melodia si muove su una corda di recita, cioè varie sillabe del testo si succedono sullo stesso grado. Peculiare però Benevento è la corda di recita che non prevede un'unica nota su ciascuna sillaba, ma due note, in questo caso sol, la. A Benevento si canta Angelus Domini descend, mi re sola, sola, sola. Ecco, questo è un problema interpretativo perché probabilmente non hanno cantato queste due note con la stessa intensità, ma probabilmente una nota era fondamentale e l'altra creava un certo alone, difficile però da ricostruire. Un'ipotesi potrebbe essere Angelus Domini descend. Ecco, ci si sofferma sulla nota fondamentale, ma la nota viene arricchita appunto con un alone. Diverso ancora è la tradizione nella romano antico, dove abbiamo la stessa non osservanza del testo con le parole descendit de cielo. La melodia si muove nella stessa sfera, ma è oltremodo fiorita. Angelus Domini, eccetera. Peculiare di questa versione melodica romana è la conclusione praticamente di ogni parola sulla stesso gruppo melodico la do si la sol. E di nuovo qui siamo di fronte a un problema interpretativo che riguarda non solo il romano ma in parte anche il canto gregoriano. Accenno solo a due punti particolari. In questi gruppi di note che servono da ornamentazione, qual è la relazione tra la nota principale del gruppo e le altre note? Noi cantiamo ad esempio Angelus, ma se è un'analisi noi individuiamo come note importanti il sol, sol, la, sol, la, do, la, si, la, eccetera, noi potremmo forse proporre come ipotesi interpretativa Angelus. Ci si sofferma sulla nota fondamentale mentre si sfuggono le note di pura ornamentazione. Questo è uno dei problemi. Il secondo problema riguarda una casistica interessante ed è data dalla emissione della voce. Come cantavano i nostri padri? E cantavano sempre nella stessa tradizione vocale? Sappiamo che dai reperti archeologici del bacino mediterraneo le culture musicali si differenziavano attraverso i suoni E questa differenziazione viene portata alla luce dai reperti di flauti e di strumenti ad ancia, corrispondenti più o meno all'oboe. Questi strumenti a fiato esprimono dei suoni naturali e dei suoni alterati, nasalizzanti. Per cui anche qui, come si canta o come si cantava? Angelus Domini. Oppure Angelus. La cosa per noi sembra a volte ridicola, ma corrisponde a una percezione anche del divino, perché a seconda delle culture e della relazione profonda che la creatura intesse con il divino, nel canto prosegue a emettere la stessa intonazione vocale quando si trova in ambito liturgico, oppure cambia radicalmente rispetto all'emissione che si usa, ad esempio, sul lavoro, nei canti di intrattenimento e in altre situazioni che potremmo riassumere con il termine profano. Tutto questo ci riconduce a un grosso problema, che è il problema della trasmissione delle melodie. Noi conosciamo le melodie attraverso i codici scritti, ma la scrittura musicale nei codici non dà ragione della realtà musicale profonda. Ci indica più o meno l'altezza delle note, ci danno i codici delle informazioni agogiche, interpretative, sottolineando l'importanza di alcune note, aggiungendo a dei segni grafici anche tutta una serie di lettere significative, ma è difficile recuperare l'abisso che ci separa dalla realtà musicale vissuta nella fede, nella liturgia, mille e più anni or sono. Vorremmo ora farvi ascoltare un canto di comunione del repertorio milanese, sul quale poi dirò alcune parole, per mettere in evidenza alcune particolarità realmente interessanti. Si tratta del transitorio ambrosiano Te Laudamus.
Te Laudamus, Domine Omnipotens, qui sede super cherubim et serafim. Te laudamus Domine orando, qui venisti peccata solvendo.
Et precamur magnum redentore, quem pater misericordium pastor.
Tu es Christus Dominus Salvator, qui de Maria Virgine es natus.
Cum sacro sanctum calicem sum in te, ab omni culpa libera nos.
Il testo di questo canto di comunione, che ancora oggi si esegue nel rito ambrosiano, ha delle testimonianze che ci riportano indietro al IV secolo. E sotto il profilo musicale siamo di fronte a una struttura che, in base agli studi del padre Jean Clair, può essere ritenuta tra le più arcaiche della civiltà musicale di tutto il bacino mediterraneo. Abbiamo ascoltato un testo musicale sillabico, cioè su ogni sillaba praticamente si canta un'unica nota. Te laudamus Domine omnipo. Però a un certo momento, su un'unica sillaba, c'è un gruppo melismatico, un piccolo vocalizzo. In questo caso, te. Do, re, re, do, si, la, sol, la, sol, fa. Questa situazione richiama quella che padre Clair ha individuato essere una tipica trattazione musicale di testi liturgici. Questi canti sono sillabici, ma presentano un unico ampio melisma in una posizione chiave del testo. La formulazione tecnica è: il melisma si colloca sulla sillaba finale del penultimo inciso testuale. Il testo di questo canto ha solo due incisi musicali: Te laudamus Domine omnipotens, poi il secondo, qui sede super cherubim et serafim. Quindi il melisma, il vocalizzo, la fioritura è situata su omnipotens. Ma se il testo fosse più lungo, questo vocalizzo sarebbe sempre inserito sulla sillaba finale del penultimo inciso testuale. Non sappiamo la ragione di questa situazione. Locazan, il cantore del Tempio Maggiore di Roma, Elio Piattelli, compianto amico, mi diceva di aver trovato una situazione analoga in una liturgia ebraica, quando il brano cantato dal solista, con la presenza di un melisma poco prima della fine della parte attribuita al solista, indicava all'assemblea di prepararsi per intervenire subito alla conclusione del canto solistico. Questa potrebbe essere una delle spiegazioni di questo canto. Formulazione melodica che si ritrova in altri brani del repertorio, ad esempio nel Gloria ad libitum della liturgia romana. Il Gloria quarta ad libitum presenta un canto anch'esso ambrosiano che è di fatto un estratto della Laus Magna Angelorum. È una formulazione dossologica di cui una sezione soltanto corrisponde al Gloria in Excelsis della Messa. In questa Laus Magna Angelorum, che si cantava nella liturgia delle ore il mattino, è presente tutta una serie di vocaboli che si rifanno anch'essi a un'epoca che si può datare terzo, quarto, massimo quinto secolo. Ad esempio si parla di eretici e tra gli eretici si fa menzione degli ariani, quegli stessi eretici contro cui ha dovuto combattere Sant'Ambrogio di Milano. Il canto gregoriano che cos'ha di particolare nei confronti degli altri repertori sopravvissuti? E ricordo solo per inciso che oltre ai repertori ricordati presenti in Italia abbiamo vari repertori oltralpe, abbiamo quello che rimane, una serie di reliquie dell'antico canto delle Gallie, il canto gallicano, abbiamo varie tradizioni del canto ispanico che si trova in una situazione paradossale perché abbiamo migliaia di brani fissati sulla pergamena in antichi codici, ma sono scritti con una notazione oggi in gran parte illeggibile. Possiamo solo individuare i gruppi delle note, ma non possiamo fissare l'altezza dei suoni. Quindi conosciamo in parte, ma ci è precluso il riconoscimento reale delle melodie. Ecco, nei confronti di tutti questi repertori, come si pone il gregoriano? Sotto il profilo musicale, il gregoriano è all'apice di un processo evolutivo di perfezionamento che porta a realizzare una situazione ottimale. La possiamo esprimere in questi termini. Il canto gregoriano propone per ogni singolo momento di ogni azione liturgica un canto appropriato, con caratteristiche melodiche e strutturali proprie, in modo tale che se io, ad esempio, non vedente, entro in una chiesa e sento cantare durante una messa, solo in base alla forma del canto, alla struttura, alla melodia, posso dire ci troviamo per fortuna all'inizio della messa, oppure purtroppo siamo arrivati alla fine, al momento della comunione, perché il canto esprime il momento specifico di ogni azione liturgica. Un cordiale risentirci da parte di Giacomo Baroffio.